Mille voci.
Buongiorno e ben ritrovati da Cristiano Castelletti a microfono. Oggi parliamo di una signora con la S maiuscola della canzone italiana. È artista amata e apprezzata dal grande pubblico non solo per la qualità assoluta delle sue interpretazioni. Per lei hanno scritto autori importanti come Francesco De Gregori, Ivano Fossati o Enrico Ruggeri, per citarne alcuni. Stimata e rispettata per il suo impegno sociale, il suo essere in prima linea su questioni scottanti come il femminicidio, la libertà d'espressione o i flussi migratori, lei è davvero quella combattente indomita che il suo ultimo album racconta. Stiamo parlando di Fiorella Mannoia. Alla vigilia del suo concerto di Lugano, domani sera infatti si esibirà al Palazzo dei Congressi, vi proponiamo stamattina un incontro con Fiorella Mannoia curato da Gianluca Verga. Buon ascolto.
Una splendida giornata da Gianluca Verga. Per lei ha scritto il goto della canzone nobile italiana, autori importanti, autori blasonati, anche se in queste ultime stagioni, oltre a scrivere anche di proprio pugno, si avvale della collaborazione di giovani autori. E questo a dimostrazione della volontà di rimanere ancorata presente per capire, annusare, intercettare le dinamiche sociali e artistiche. Per lei ancora oggi, come negli scorsi decenni, si accende gli entusiasmi contagiosi delle folle, di persone che oltre a godere della bravura delle sue interpretazioni e dei suoi recital, sempre ad alto coefficiente emotivo, le riconoscono una coerenza, una credibilità e non solo artistica e soprattutto un'onestà intellettuale davvero rara nell'ambito dello spettacolo. E con loro, con tutti i fan e gli appassionati, Fiorella Mannoia coltiva davvero un rapporto speciale che si traduce anche, non solo, nel suo essere attiva sui social media e non meramente per promuovere la propria immagine o il proprio business discografico. Donna vivace, intellettualmente brillante, ama leggere, mi ha confessato che Edoardo Galeano è il suo scrittore preferito, ama viaggiare, conoscere, interessarsi alle altrui vicende umane, con uno sguardo particolare a sud del mondo. In poche parole, Fiorella Mannoia, romana, classe 1954, sguardo intenso, vivace, incorniciato da una cascata di boccoli rossi, è tra le personalità più autorevoli e influenti nell'ambito della canzone italiana, non solo per le qualità intrinseche delle sue scelte artistiche, ma anche per quel suo essere socialmente attiva e impegnata in prima persona, mettendoci, come si suol dire, la faccia. Un impegno profuso soprattutto in campagne in difesa dei diritti delle donne e per Emergency. Una carriera esemplare la sua, che prende avvio nel 1968 ed è un'avventura artistica che sboccia negli anni 80, quando nascono i sodalizi con autori importanti, significativi, Pierangelo Bertoli, Ivano Fossati, Francesco De Gregori e soprattutto Enrico Ruggeri, che esattamente 30 anni fa le regala la canzone che le cambierà la vita.
Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità, che prima o poi succederà, cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi. Siamo stare, tanto ci potrai trovare qui con le nostre in fretta vanno via, delle giornate senza fine, silenzio, che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più, se c'è chi non ce li fa più, cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui, nelle sere tempestose, portaci delle rose, nuove cose, e ti diremo ancora un altro. Sì, è difficile, certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui. Ma non saremo stanche, neanche quando ti diremo ancora un altro. Sì.
L'ultima fatica discografica di Fiorella Mannoia risponde al nome di Combattente, un titolo che traduce, anzi ribadisce, l'indole dell'artista, anche se, come recita l'incipit dell'omonima canzone, forse è vero, mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperità, il tempo ha cucito qualche ferita. Un album dunque, un tour di successo, domani sarà al Palacongressi di Lugano. L'ammirazione sconfinata del grande pubblico, la recente fortunata partecipazione a Sanremo, dunque la riflessione è legittima. Se ognuno di noi combatte, Fiorella Mannoia contro cosa o chi si rivela essere una combattente?
Intanto, come ho detto anche altre volte, tutti combattiamo tutti i giorni, perché la vita è fatta così, no? Si combatte per un traguardo, si combatte per un amore, si combatte per un'ingiustizia. Ecco, io vivo le ingiustizie molto, in maniera molto forte, perché non riesco a tacere. Quando una cosa non mi piace, quando quello che leggo intorno a me, o quando c'è qualcosa, non ce la faccio, lo devo dire, lo devo scrivere. E quello è un modo per combattere, un modo per, credo, anche per mantenere viva l'indignazione, scacciare la rassegnazione, che credo che sia il male peggiore, più pericoloso. E rassegnarsi a tutto quello che succede intorno a noi come inevitabile. Forse lo è inevitabile, ma almeno vendiamo cara la pelle.
E le tue canzoni, la tua presenza, i tuoi recital, i tuoi spettacoli, oltre a, diciamo, regalarci grandi interpretazioni, emozioni attraverso le canzoni, diventano quasi dei momenti anche di resistenza etica da tanti punti di vista, no? Ti sei investita o ti sei investita di questo aura, di questo alone? Come la vivi questa tua? Essere un simbolo anche per molte persone di questa resistenza, di questo non molliamo, andiamo avanti, a un prezzo.
Un prezzo c'è, perché poi quando tu esprimi opinioni, essendo opinioni appunto, sono opinabili, per cui qualcuno scontenti sempre, lo devi mettere in conto, ma io questo l'ho messo in conto, e devo dire che comunque questo rispetto che sento per me, questa considerarmi un punto di riferimento, mi gratifica, ma mi fa stare anche con i piedi per terra, perché il rischio poi di sentirsi troppo adulati è rischioso, bisogna stare con i piedi per terra, però in fondo io penso che anche io ho avuto i miei punti di riferimento quando ero ragazza, Per cui questo fatto che qualcuno mi consideri anche me un punto di riferimento mi inorgoglisce e sono orgogliosa più per il rispetto che hanno per la persona che per la cantante. E questo è quello che io sento intorno a me dalle persone che vengono ed è questo credo che sia il regalo più grande.
Quali erano i tuoi punti di riferimento quando eri giovane?
Beh, quando ho cominciato a seguire la musica seriamente, negli anni in cui l'ho seguita io, si ascoltavano soprattutto canzoni inglesi e americane. Quelli che più ricordo di italiani, sicuramente De André, sopra ogni cosa. Cioè, De André è stato per me come un'illuminazione, una rivelazione. Ha segnato la mia vita di adolescente, cioè mi ha accompagnato dall'adolescenza all'età adulta, dall'infanzia all'adolescenza, dall'adolescenza all'età adulta. Cioè De André ha contribuito alla maturazione, alla formazione della mia vita, per cui è una cosa importante. De André prima, De Gregori dopo, solo per fattori anagrafici, però quello sicuramente. E poi, tutte le canzoni. Beatles, Joni Mitchell, James Taylor, cioè tutte queste cose che hanno accompagnato quelli della mia generazione. E, scrittori, Kerouac, Berlinghetti tra tutti. Cioè io sono stata influenzata dalla Beat Generation come sono stati influenzati tutti quelli della mia età, immagino. Per cui sicuramente queste sono state, rientrano nella mia formazione. Ma sai, a rileggerli oggi, a parte le poesie di Ferlinghetti che secondo me rimangono immutate, perché però a rileggere Kerouac oggi. Ti accorgi che insomma non è forse il capolavoro che ci sembrava quando eravamo ragazzi. Cioè ci sono prima di lui, se si poi con gli anni impari, no? Impari a sentire, a leggere Woody Guthrie prima di lui e Jack London prima ancora, per cui in fondo non è stata, per noi è stata una rivoluzione, ma forse non lo è stata in realtà così fino in fondo.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione. Nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde del mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono: tutti sono uguali, tutti rubano alla stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere.
Poi la gente, perché la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere, di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare.
Quelli che hanno letto un milione di libri, insieme a quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano.
La storia siamo noi.
Siamo noi questo piatto di grano.
Moscia.
Ho avuto la grande fortuna e il grande privilegio di avere a che fare con i più grandi autori della musica italiana.
Lo ricordavo in apertura e Fiorella Mannoia lo ha ribadito. L'artista romana ha beneficiato nel corso degli anni di alcune tra le migliori penne, alcuni tra i migliori autori che hanno scritto per lei o dei quali ha nobilitato canzoni meravigliose, importanti, epocali. E mi piace ricordarne alcuni: Francesco De Gregori, Ivano Fossati, Vasco Rossi, Pino Daniele, Ron, Battiato, o in epoca più recente Tiziano Ferro, Daniele Silvestri e Max Gazzè, senza scordare la sua propensione a valorizzare i giovani talenti. Ma Fiorella Mannoia ha anche sentito il bisogno, l'urgenza di scrivere in prima persona, ed è successo pochi anni fa per alcune canzoni contenute nell'album Sud, un disco significativo da molti punti di vista, un album dedicato a Thomas Sankara, presidente del Burkina Faso, assassinato nel 1987 dopo aver tentato di modernizzare il suo paese rifiutandosi di pagare il debito con l'Occidente. Qual è stata la scintilla, il motivo scatenante di questo bisogno di afferrare carta e penna?
Sì, è successo durante la registrazione o l'ideazione del disco precedente a questo, che si chiamava Sud. L'idea di dedicare un disco al Sud mi è venuta dopo aver letto un libro di Pino Aprile che si intitola Terroni. Ecco, lo scoprire che la storia dell'Unità d'Italia non era quella che ci hanno raccontato e che ci raccontano ancora sui banchi di scuola, ma era tutt'altro. Scoprire che questo nostro Sud era un Sud all'avanguardia, un Sud all'avanguardia rispetto a tutti gli stati europei di quell'epoca. Sapere che era ricco, opulento, moderno e che di fatto è stato saccheggiato e derubato mi ha fatto riflettere sul triste destino che ha il Sud del mondo in generale. E allora ho cominciato dal nostro Sud per poi riflettere sul Sud dell'America Latina, appunto Edoardo Galeano, con Le vene aperte dell'America Latina, lo descrive benissimo, e il pensiero non poteva che andare inevitabilmente al continente più depredato e derubato di tutta la storia dell'umanità, che è il continente africano. E da lì abbiamo cominciato a scegliere delle canzoni, quello era un disco a tema, canzoni che parlassero tutte dello stesso argomento. E ci siamo avvalsi della collaborazione di tanti musicisti del nostro Sud, latinoamericani, ma soprattutto africani. E sentire i loro racconti, cioè, mi hanno aperto la porta della storia dell'Africa che io non conoscevo, mi hanno insegnato, fatto conoscere Thomas Sankara che non conoscevo, mi hanno raccontato che cosa è successo in Africa. Perché poi noi ne parliamo sempre tra di noi, ma nessuno lo chiede mai a loro. Cioè, noi, vedi, le nostre tavole rotonde, i nostri dibattiti, siamo sempre noi che parliamo, ma nessuno mai che li inviti, che senta il loro punto di vista. E quelle storie che mi hanno raccontato, di questi viaggi così disperati, sentirli dai diretti interessati fa tutto un altro effetto che non leggerle sui giornali. E quei racconti mi hanno toccato talmente tanto che per la prima volta ho sentito proprio il bisogno di scrivere quello che loro mi hanno raccontato. In realtà non ho inventato niente, ho scritto solo tutto quello che in quei giorni ci siamo raccontati, ed è la prima volta che mi è capitato di sentirne proprio l'esigenza. Fino ad allora non l'avevo mai avuta, forse anche per un po' di pudore, avevo così temevo il confronto con i grandi cantautori, con quei grandi testi di quelle grandi canzoni che nel corso degli anni mi hanno regalato. Però per la prima volta ho sentito finalmente, e fa tutto un altro effetto cantare le proprie parole, perché tu delle tue parole ne conosci tutti gli anfratti, sai perché hai messo quella parola lì e sai che cosa per te, che significato ha per te quella parola e come ti è uscita, qual è stato lo stimolo che te l'ha fatta uscire, quale racconto te l'ha fatta uscire. Per cui è molto diverso che interpretare parole degli altri, che è una grande responsabilità. Io lo dico sempre anche durante i miei concerti, ho sempre rivendicato con orgoglio il mio ruolo di interprete, perché l'interprete è un po' come il traduttore. Quando un traduttore traduce, magari in lingua italiana, un grande libro, pensa a Pavese quando ha tradotto Moby Dick, cioè sono delle responsabilità grosse, ecco, e nel nostro piccolo anche io quando interpreto le parole degli altri mi assumo una grande responsabilità, devo devo rispettarne il testo, devo rispettarne, far capire le parole, rispettarne il senso, insomma è una responsabilità che senti, per cui è sempre stato un ruolo che ho sempre rivendicato. Adesso che comincio a scrivere sto su tutti e due i fronti, capisco che cosa vuol dire anche scrivere canzoni da sola, insomma.
La scrittura, da ascoltatore soprattutto, da fruttore della tua musica, delle tue parole, la scrittura per essere credibile deve essere vera e anche spietata nella sua verità. E credo che è un atteggiamento, un'attitudine che non ti ha fatto difetto.
Sì, bisogna essere autentici, secondo me sempre, bisogna sempre essere veri. Perché come tu nascondi qualcosa o fai qualcosa con un ragionamento, la prima volta li gabbi,
sì.
La seconda non li gabbi più, perché questa cosa qui si sente la verità, ecco, si sente.
Se solo mi guardassi quando ti vedo passare, se solo lo volessi ti potrei raccontare, ti donerei i miei occhi perché tu possa vedere nel buio antico del mio cuore, nel buio antico del mio cuore. E a piedi nudi camminare sulla mia terra, madre di tutti i figli, ti mostrerei il suo corpo ferito dagli artigli di gente venuta da lontano. Ti prenderei per mano. Io ti prenderei, ti prenderei. Il mio pane, ti mostrerei le danze, ti bagnerei con l'acqua più preziosa del diamante nella casa dei padri di guerrieri antichi, di regni perduti e di re dimenticati, di misteri e segreti tramandati di mano in mano. Dalla notte dei tempi e della voce dei tamburi ad evocare i santi e di regine di vento e di tempesta, di quel che era e di quello che oggi resta, di quel che era e di quello che oggi resta. Quando ti guardo passare, se solo lo volessi io, ti potrei parlare dell'ultimo tramonto, degli occhi di un bambino e di conchiglie, padrone del destino. Ti porterei con me per mostrarti tutto questo cammino. fermati, non andare troppo lontano. Guardali, tutti i miei sogni stretti in una mano.
Nonostante i numerosi impegni professionali e artistici, l'artista romana da sempre è attenta alle difficoltà, ai problemi, alle derive della società, spesso in prima linea, mettendoci il volto e la voce, dove la musica può contribuire tanto a sensibilizzare quanto ad alleviare le sofferenze. Una particolare attenzione la dedica da sempre alle questioni femminili, alla violenza sulle donne. L'incontro con Fiorella, questa intervista per intenderci, è avvenuta nelle scorse settimane a Varese, poco prima di un concerto. E nel pomeriggio l'artista è stata ospite di un'associazione locale che si adopera a favore della dignità delle donne.
Proprio oggi, prima di venire qui, ero a un centro antiviolenza qui a Varese. È un centro antiviolenza che ha usufruito dei fondi che noi abbiamo raccolto con quella serata a Verona, Amiche in Arena. Abbiamo raccolto dei soldi, dei 150.000 euro, abbiamo ripartiti, la società DIR l'ha ripartiti tra i vari centri antiviolenza e uno era uno di questi. Quando esci da un'esperienza come quella di oggi, ti rendi conto che insomma il lavoro sulle donne è ancora molto lungo, è molto lungo. Abbiamo fatto tanti passi avanti, ma c'è tanto da fare ancora, perché se tu pensi che ogni giorno mi dicevano, ogni giorno, e quello è aperto tutti i giorni, a volte anche il pomeriggio, sono due o tre casi in una cittadina in fondo piccola, perché insomma Varese non è certo una grande metropoli. Immagina in proporzione quello che succede in tutto il territorio, per cui c'è da lavorare. Ecco, io penso che se anche attraverso una canzone o il contenuto di una canzone riesci a dare quantomeno sollievo o forza, e così mi dicono con le tante lettere che ricevo, beh, questa è forse una soddisfazione più grande, al di là della vendita del disco, no? La soddisfazione più grande è sapere che quelle parole, quel messaggio, quel contenuto ha aiutato, se non altro, ad alleviare o dare forza o alleviare un po' di sofferenza. Credo che la musica, il cinema, la letteratura, tutta l'arte è volta a dare in fondo felicità, ecco.
Fiorella Mannoia è una delle poche signore della canzone italiana, brava, talentuosa, di carattere credibile, oculata nelle scelte e baciata anche dalla stima di autori importanti. E signora, appellativo guadagnato davvero sul palco, signora, dicevo, lo è diventata per le sue interpretazioni, per aver vestito, per aver indossato canzoni altrui col proprio stile e a volte rese meglio dell'originale. Un'arte, quella dell'interpretazione, che per lungo tempo, soprattutto nell'Italia, l'unica canzone è stata a rischio d'estinzione, negletta. L'interprete per lunghe stagioni era considerato di una casta inferiore rispetto al cantautore. Eppure in passato, anche in un passato remoto, l'interprete era una sorta di medium straordinario. Con lei e con poche altre, cito Mino ovviamente su tutte, l'interpretazione ha riacquistato lo status di eccellenza.
È proprio questo, cioè quando poi le persone, molte, mi dicono: lo sai che non avevo mai capito a fondo questo testo finché non l'hai cantato tu? Cioè spesso succede che tante canzoni che ho rivisitato nel corso degli anni, molta gente mi dice che avevano capito finalmente il senso di quella parola, di quella canzone, quando l'hanno sentito cantato da me. Ecco, e questo penso che sia il complimento più bello che mi possano fare come interprete. Vuol dire che ho saputo tener fede a quelle parole, ho saputo farle comprendere, ed è stato un valore, ed è stato un valore aggiunto a già una bella canzone.
E una bella canzone cosa deve avere per toccare i tuoi sentimenti, il tuo cuore, per stimolarti?
Beh, io parto sempre dalle parole, essendo un interprete ma non avendo molta estensione vocale, è un'estensione molto ridotta. Io so che la mia forza è soltanto riuscire a dare peso alle parole. E se la canzone non ha un testo abbastanza profondo, che abbia un significato, che tocchi appunto delle corde, delle emozioni, io non ce la faccio, non riesco, non posso, non ho quell'estensione vocale che dice, sai, guarda quanto va in alto per sopperire alla mancanza di contenuto. Io purtroppo questa, o per fortuna, insomma, questa cosa non ce l'ho, per cui parto dal testo. E il testo mi emoziona quando è un bel testo, quando tocca delle corde sensibili, insomma, in ognuno di noi, non tutti gli esseri umani.
E a proposito di Mina, vi è qualche affinità?
Beh, io devo dire che per il mio timbro di voce sono sempre stata portata a cantare canzoni per uomini, di uomini, perché non posseggo le estensioni vocali che possiede lei. Ho un'estensione molto limitata e ho sempre cantato, fin da ragazzina cantavo le canzoni di Celentano piuttosto che quelle di Battisti dopo. Non ho mai nella mia vita cantato una canzone Mina, ma proprio perché per incapacità proprio vocali non ce la faccio. Beh, la personalità, penso che la riservatezza, il mantenere come dire separata la vita privata per quanto gli è stato possibile, quando lei ha cominciato a cantare forse erano tempi difficili dove si perdonavano poco gli errori ai personaggi pubblici, per cui è stata molto più bersagliata dai paparazzi, dalle intrusioni nella sua vita, per cui devo dire che questo suo però volere mantenere separate le cose, difendere la sua famiglia, la sua vita privata dagli attacchi dei curiosi, in questo mi riconosco molto. Non posso concepire il fatto che abbia deciso di non cantare più in pubblico. Ecco, questa è una cosa che io non potrei mai fare, perché per me la parte migliore, più divertente del mio lavoro è questa, è quella di cantare davanti alla gente, di averli di fronte, di viaggiare, di andare in giro. Cioè ancora mi piace, ecco, nonostante siano passati tanti anni anche per me, però lo trovo ancora la parte più divertente, più gratificante del mio mestiere. Tanto mi annoio in studio registrazione quanto invece mi diverto cantare di fronte alla gente.
Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, se li una donna che non ha più voglia di fare la guerra, se li ha patito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se gli è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire l'amarezza. Se li cammina per la strada sicura senza pensare a niente, ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si poteva via sopra la follia. Ma forse Sally è proprio questo il senso, il senso del tuo vagare. Forse davvero alla fine ci si deve sentire, e chissà, un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio, per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento. Ah, sì, è come se fosse l'ultimo. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Sally cammina per la strada leggera, ormai è sera, si accendono le luci dei lampioni e tutta la gente corre a casa, sì, corre davanti alle televisioni. Però un pensiero le passa per la testa, forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato, forse non è stato poi tutto sbagliato, forse è giusto così. Fuori piove. Lo senti? Che bel rumore.
Fiorella Mannoia, prima di congedarci, tornare al Festival di Sanremo in gara 30 anni dopo, perlomeno una scelta spiazzante, una scelta bizzarra per molti tra noi.
Chi te lo fa fare? Cioè, perché ci sei andata dopo 30 anni? In realtà mi ci ha portato quella canzone lì. Quando mi hanno proposto quella canzone io ne ho capito la potenza. Il disco combattente era quasi chiuso, per cui già avevamo stabilito quale fosse il singolo, la copertina, per cui è arrivata a disco quasi finito. Potevo anche ritardare l'uscita e inserirla nel disco, ma mi sembrava quasi di sprecarla, perché con un disco già organizzato, col primo singolo già deciso, col secondo singolo già deciso, sicuramente sarebbe stata una canzone che andava ad arricchire un disco che già era un disco pieno di belle canzoni. Mi sembrava di sprecarla a inserirla così. E allora ho pensato che l'unica maniera per farla ascoltare e di darle il giusto peso, no? Era quella di portarla a Sanremo. Per cui è stata questa canzone che mi ha fatto decidere di andare a Sanremo, perché poi tutti gli anni me l'hanno chiesto in questi anni, non ci sono mai voluto andare. Quest'anno sono stata spinta da questo.
Fiorella Mannoia, prima di congedarci, tornare al Festival di Sanremo in gara 30 anni dopo, perlomeno una scelta spiazzante, una scelta bizzarra per molti tra noi.
Questa canzone, anche Il Combattente, è stato scritto da una giovane autrice che si chiama Federica Abate, che ha scritto insieme a Alfredo Rapetti. Ma credo che, insomma, noi lavoriamo con un team, cioè da sole non andiamo da nessuna parte, abbiamo bisogno di collaboratori, di arrangiatori, di musicisti, di canzoni, di autori. E io sono sempre stata per il rischio. Mi piace cambiare, mi piace circondarmi di nuovi collaboratori, perché credo che l'artista è il rischio che corre. Cioè, dopo 40 anni che faccio questo lavoro, se dovessi ripetere me stessa all'infinito, forse mi verrebbe a noia. E allora mi piacciono le sfide, mi piace anche dare la possibilità a giovani musicisti, a giovani arrangiatori, a giovani produttori, a giovani autori e a giovani cantanti con i quali ho collaborato. Credo che sia uno scambio. Il nostro lavoro è fatto di scambi e di fatto di collaborazioni, ci si arricchisce sempre. Io amo questo rischio, mi piace mettermi alla prova anche con generazioni diverse dalla mia.
Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita. Che passa, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie. Siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. A tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio. A chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio. A chi lotta da sempre e sopporta il dolore. Qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro. Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. A tenersela stretta. Che sia benedetta.
E questa era la splendida voce di Fiorella Mannoia, incontrata dal collega Gianluca Verga in occasione del concerto che terrà Fiorella Mannoia domani sera al Palazzo dei Congressi di Lugano. Mille Voci termina qui. Domani tributeremo un omaggio all'ingegner Giovanni Lombardi, scomparso lunedì scorso alla soglia dei 91 anni. Da Cristiano Castelletti e da Gabriele Arnaboldi un cordiale saluto e l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto in compagnia dei programmi di Rete 1.